mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda puntata del Mondo di Sofia. Tengo a specificare che questo programma è un programma prodotto da Radio Zammu e condotto e ideato da me, da Sofia Nicolosi. Tengo a fare un'ulteriore specificazione, come ho fatto nella prima puntata, prima di iniziare, che questo programma non è inteso come un sostituto di un consulto medico o psicologico specialistico, intende invece offrire delle informazioni e risorse utili per la riflessione e lo sviluppo dell'autoconsapevolezza, solo questo. Partiamo subito. Allora, il nostro viaggio di oggi, o meglio, continuiamo quello che abbiamo iniziato la scorsa puntata. Ci siamo lasciati con l'insicurezza che accompagna l'individuo moderno, questo suo senso di smarrimento, questa fragilità e questa paralisi per certi versi, immobilità e difficoltà, se non impossibilità, così possiamo dire, a cambiare. L'uomo è diviso tra libertà e incertezza, perché da un lato più acquisisce libertà, più si sente insicuro. E se più, al contrario, se più è sicuro, in un certo senso trappolato nelle maglie della comunità, dei grandi gruppi, e si sente in un certo senso limitato e non libero. Come si fa allora a tenere insieme, ad essere liberi e sentirsi sicuri allo stesso tempo? Non penso che esista una sola risposta a queste domande, ma oggi partiamo proprio da un libro e da alcune teorie psicologiche che hanno provato a dare una risposta a queste domande. Il libro di oggi da cui partiamo è L'intelligenza emotiva di Goleman, è un bestseller, stato pubblicato nel 1995 ed è vendutissimo anche oggi in tutto il mondo. Prima di Goleman a parlare di intelligenza emotiva, già negli anni precedenti, nel 90, ne parlavano Solovey e Meyer in un articolo appunto chiamato Emotional Intelligence. L'intelligenza emotiva che cos'è? Sostanzialmente è una forma di intelligenza, una componente dell'intelligenza che consiste nella capacità di percepire, di valutare, di comprendere, di utilizzare, ovviamente saper gestire le proprie emozioni. Le persone con un'elevata intelligenza emotiva quindi dovrebbero saper riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, distinguere le varie sfumature di queste e utilizzare le informazioni per guidare i propri pensieri e soprattutto le proprie azioni e i propri comportamenti. L'intelligenza emotiva viene definita da Goleman come la capacità di monitorare i propri sentimenti e quelli altrui al fine di raggiungere obiettivi. E secondo appunto l'autore, cinque caratteristiche fondamentali compongono l'intelligenza emotiva e ogni individuo, ogni uomo appunto dovrebbe in qualche modo possedere. Innanzitutto la consapevolezza di sé, cioè la capacità appunto di riconoscere le proprie emozioni. Il dominio di sé, la capacità di utilizzare anche i propri sentimenti e le proprie emozioni per un fine. La motivazione, ossia la capacità di scoprire il vero e profondo motivo che spinge all'azione nella propria vita in generale o nelle singole azioni quotidiane. L'empatia, ovviamente, che è la capacità di sentire, di mettersi nei panni degli altri, ascoltare anche. E l'abilità sociale, che è la capacità di stare insieme agli altri, di relazionarsi, di comunicare. Questo è il quadro globale da cui parte questa puntata e tra poco continueremo ad analizzare altre teorie psicologiche che hanno a che fare con una nuova forma di intelligenza, o meglio una nuova forma di razionalità che mette insieme appunto la parte razionale e la parte emotiva, che sono estremamente necessari per l'uomo moderno per poter essere felice, per trovare se stesso. Nel frattempo andiamo in musica con Changes di David Bowie. Noi continuiamo tra puntata, perché dopo aver parlato di intelligenza emotiva possiamo capire che si va delineando una nuova forma di razionalità umana, non più solo una ragione pura, diciamo assoluta come quella novecentesca, ma una razionalità emotiva. Tanti altri autori appunto dal mondo della psicologia infatti parlano di questo, in particolare Albert Ellis fonda la terapia razionale emotiva, che successivamente verrà denominata invece terapia comportamentale razionale emotiva, perché appunto lavora sull'interazione reciproca tra cognizioni, emozioni e comportamenti. Ellis partì dal presupposto secondo il quale se si riuscisse a pensare in modo razionale, allora la forza traumatica di qualche evento si svuota del suo contenuto ansiogeno e quindi, ristrutturando il modo in cui noi pensiamo, possiamo cambiare anche le nostre emozioni, riuscire a gestirle in maniera più razionale e quindi comportarci anche in maniera più razionale, più funzionale, forse è meglio dire, più funzionale e poter vivere più felicemente e serenamente. Gli assunti principali di questa teoria si possono sintetizzare nel fatto che il modo in cui ci sentiamo emotivamente, il modo in cui ci comportiamo derivano da quello che pensiamo. Un modo di pensare quindi logico, distorto, razionale, genera problemi emotivi e comportamentali. I problemi emotivi e comportamentali quindi possono essere superati sostituendo i pensieri razionali con pensieri razionali. Per questo Ellis ha ideato poi tutto appunto uno schema e una teoria che diventa per lo più cognitivo-comportamentale. La sostituzione dei pensieri razionali con pensieri razionali fa riferimento soprattutto a dei precisi schemi di pensiero che ognuno di noi ha, che sono appunto irrazionali, che nascono periodo dell'infanzia, dall'esperienza passate, ma soprattutto dalle educazioni. Questi per esempio sono le doverizzazioni, quindi questo senso del dovere costante, devo essere bravo per forza a tutti i costi, le catastrofizzazioni per esempio, è terribile se andasse in questo modo, l'intolleranza verso sentimenti di frustrazione per esempio, è intollerabile pensare di smettere, queste possiamo dire estremizzazioni. In generale, questo pensiero assoluto sono tutte forme di pensiero appunto non logico, non razionale, che poi determinano una risposta emotiva che possiamo dire estrema e quindi in qualche modo nociva, se non poi in qualche modo che porta a veri e propri stati psicologici o patologici. Partire i nostri pensieri per poter gestire meglio le nostre emozioni. Anche Di Pietro, uno psicologo appunto italiano che ha fondato l'educazione invece razionale emotive, ha preso appunto le mosse da quello che è il pensiero di Albert Ellis e ha affermato questa educazione razionale emotiva come una metodica anche utile appunto soprattutto in contesti educativi come le scuole, atte a favorire una crescita affettiva armonica nei bambini, mettendo i bambini in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità e il proprio benessere, proprio partendo da quella che è la consapevolezza delle proprie emozioni. Infatti l'educazione razionale emotiva viene attuata attraverso un percorso didattico che conduce il bambino ad acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri meccanismi mentali sottostanti, ad apprendere procedure per fronteggiare, quindi anche degli strumenti di coping, in modo costruttivo le difficoltà che può incontrare nell'ambiente scolastico e familiare. Queste teorie appunto spingono al superamento di stato d'animo piacevole, all'accettazione di se stessi e degli altri, all'aumento della tolleranza, dell'accettazione, della frustrazione, delle emozioni anche quelle considerate appunto negative, favorire l'acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento e ovviamente delle proprie emozioni. Questo era il quadro regolare nel quale sono voluta scendere con queste diverse teorie psicologiche che ci dicono appunto di dover partire proprio dai pensieri, da quelle convinzioni che noi abbiamo spesso, di cui non siamo neanche consapevoli. Concludiamo il nostro viaggio un po' tirando le somme fino a qui. Le teorie che abbiamo esposto ci fanno vedere come è possibile una nuova forma di razionalità umana, una razionalità emotiva. Ma quanto è difficile raggiungere una simile razionalità? Per alcuni è più difficile di altri, sorgono spontanee queste domande. Possiamo tutti conquistare la consapevolezza di noi stessi? Siamo in grado di scavare dentro di noi, di andare oltre, di accettare la verità e di cambiare? O meglio, di risvegliarci in qualche modo? O molte persone sono destinate a rimanere immobili, sconfitte, perse, come l'immagine dell'individuo moderno di molti racconti novecenteschi. Penso ad esempio a Evelyn e alla paralisi nel libro Gente di Dublino di James Joyce. Sempre nello stesso libro al racconto I morti, quello in chiusura. Oppure penso alle figure dell'antieroe, sempre novecentesco, come l'inetto della coscienza di Zeno. A tal proposito leggo proprio una citazione finale del racconto I morti di James Joyce in Gente di Dublino, perché è, secondo me, molto, molto calzante in questo caso. Un leggero picchiare sui vetri lo fece girare verso la finestra. Aveva ricominciato a nevicare. Osservò assonnato i fiocchi, argentei e scuri, cadere obliquamente contro il lampione. Era tempo per lui di mettersi in viaggio verso occidente. Sì, i giornali avevano ragione, nevicava in tutta l'Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi cadeva lenta sulla palude di Allen e più a ovest sulle onde scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero, sulla collina dove era sepolto Michael Fury. Ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l'universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti. Questa citazione di questo libro, per fare capire qual è la differenza tra essere vivi e essere morti. Per non perdersi, per non rimanere sconfitti, per cambiare, occorre una grande consapevolezza di se stessi e delle proprie emozioni. Per capire le proprie emozioni bisogna anche capire i propri pensieri e schemi mentali, quello che abbiamo detto, cioè le strutture di pensiero ricorrenti e talvolta illogiche che ci portano, diciamo, ad avere comportamenti disfunzionali. L'origine di molti disturbi psicologici moderni, l'ansia ad esempio, solo una dei tanti anche, originano proprio da questi schemi mentali costruiti durante il processo di educazione nell'infanzia. Diventare consapevoli non è un percorso semplice, questo lo sappiamo, perché ha a che fare con il mettere in discussione il passato, ciò che riteniamo ovvio, ha a che fare con uscire dal pensiero automatico, e questo non è affatto semplice. Per questo noi, anzi, continueremo a parlarne nelle prossime puntate, però è importante iniziare a tenere a mente già da adesso che per sviluppare ogni campo dell'intelligenza emotiva, per diventare consapevoli, occorre non solo ristrutturare i propri pensieri logici, ma sviluppare tante altre, oggi le potremmo chiamare soft skills, competenze leggere, se così possiamo dire. In primis la self-efficacy, che altro non è che il senso di autoefficacia, ne parlava sempre appunto nella teoria psicologica Bandura, la fiducia in se stessi e la credenza di poter affrontare qualsiasi cosa quando questa avviene. E soprattutto, lo abbiamo detto all'inizio, l'empatia, cioè la capacità reale di mettersi nei panni dell'altro, di sapere ascoltare consapevolmente, di accogliere l'altro, quel totalmente altro, come dice il filosofo Byung-Chul Han, che è in primis però dentro di noi.